Oggi siamo qui in stanza in albergo a Roma, il che è molto difficile perché viviamo a Roma, ma siamo in albergo a Roma, quindi vabbè, comunque al di là di questo, quello che voglio fare all'interno di questo video oggi è chiacchierare un po' con te, perché sono in un periodo molto stressante, tra virgolette, sto facendo un trasloco, ma sto imparando tantissime cose e voglio condividere con te appunto come puoi implementare queste cose all'interno della tua attività oppure prendere degli spunti per poter creare qualcosa da zero. Quindi parleremo di un sacco di cose all'interno di questo video, quindi ci vediamo dentro. Allora, come ti ho detto, quello che sto facendo in questo preciso momento è il trasloco. Abbiamo comprato casa, nuova e quindi abbiamo dovuto lasciare casa dov'ero, in affitto per andare qui. Insomma, è una casa molto bella, non vedo l'ora che sia finita, non vedo l'ora che ci sia tutto l'occorrente e i vari shiny objects che ovviamente ho intenzione di mettere all'interno della casa. Ma quello che sto imparando sono sicuramente molte cose interessanti. La prima su tutte è la capacità di analizzare che cosa puoi buttare. Ovvero, la maggior parte delle persone, quando magari si trasferisce, che cosa fa? Cerca di prendere tutto quello che ha all'interno della propria casa attuale per portarlo all'interno della casa nuova. E fa fatica a eliminare, a buttare determinate cose che magari per 2 o 3 anni sono state dentro gli scatoloni della casa vecchia non utilizzate. Questo ovviamente mi ha fatto riflettere molto su una cosa in particolare, ovvero l'emotività e l'emozione, le storie che abbiamo attaccate ai singoli oggetti che magari non utilizziamo, ma che nel momento in cui ci si presentano davanti pensiamo che siano fondamentali e non possiamo ovviamente separarcene. E devo ammetterlo, per quanto la mia voglia di eliminare determinate cose fosse molto elevata, perché ovviamente voleva dire mettersi altri scatoloni nella casa nuova e quindi vuol dire altro lavoro inutile per prendere e mettere a posto delle cose che comunque non avrei mai utilizzato, ci sono alcune cose che ho fatto fatica a cancellare. Tuttavia, nel momento in cui l'ho fatto, nel momento in cui Vale mi diceva: "Ah, ma questo cosa facciamo? Lo buttiamo o non lo buttiamo?" Ero lì e dicevo: "Cavolo, però no, questa cosa non la posso buttare perché mi ricorda questa storia, questa storia, questa storia, questa storia, questa storia." Poi dicevo: "Cazzo, però se questa roba qua è stata dentro una scatola per 2 anni e mi ero addirittura dimenticato di avere questa roba qua, probabilmente non è una cosa indispensabile." E questo ovviamente mi ha fatto ragionare su come eliminare le cose che non sono indispensabili all'interno del proprio business. Quindi quello che faccio all'interno di questo video è un po' una chiacchierata mentre sto guidando, quindi scusami anche se non ti guardo, ma oggi c'è anche brutto tempo e a Roma è un po' un bordello quando piove. Ma cosa stavo dicendo? Vedi, mi sono perso. Mi sono perso, mannaggia, mi sono perso. Vabbè, adesso ritrovo. Emotività e pacchino, non sei di aiuto, amore, non sei per niente di aiuto. Comunque, stavo dicendo, ah sì, che in questo video ciò che voglio fare è creare dei ponti tra quello che sto vivendo col trasloco, i miei pensieri e ciò che ovviamente si può applicare nel business sulla base di quello che io sto imparando. Così che magari possa essere interessante anche per te, che magari sei all'interno di un business oppure vuoi crearne qualcuno nuovo. Ora, ovviamente questa pioggia non ci aiuta con l'audio perché tra le altre cose non ho assolutamente idea di dove siano finiti i miei AirPods, ma boh, li troverò, ma penso che faccio prima a ricomprarli di nuovo, il quinto paio. Quindi quello che ho iniziato ad analizzare anche nel mio business sono state tutte quelle cose che continuo a tenere attive all'interno della mia azienda, ma che effettivamente non mi portano più né un vantaggio competitivo né un valore aggiunto, ma magari solamente un peso e una leggera defocalizzazione da quello che è l'obiettivo primario che io devo ovviamente avere. E quindi queste cose possono essere sicuramente interessanti anche per te, magari se hai un'attività oppure se non hai un'attività e ne vuoi creare sicuramente una. Ci sono delle cose che in questo preciso momento ti stanno tenendo ancorato a delle emozioni o ti stanno tirando via un sacco di tempo, un sacco di energia, un sacco di soldi, ma effettivamente non ti stanno portando nessun tipo di valore aggiunto e non stanno velocizzando quella che è la tua strada verso la situazione desiderata che tu vuoi ottenere. E quindi io stesso mi sono iniziato ad analizzare tutto all'interno dell'azienda, no? Ho iniziato a vedere a che cosa sono iscritto, quali sono i tool che sto utilizzando, quali sono le cose inutili che ho all'interno dell'azienda. Questa non ti preoccupare, vale che si è tolta la cintura. Vai, scendi amore. E sono un po' più avanti. Non l'ha sentito, vabbè, fa niente. Comunque vado un po' più avanti perché qua ovviamente c'è il vecchiettino che non sa parcheggiare e quindi lascia la macchina in doppia fila, così agile. Ad esempio, nel mio mestiere uno degli errori che viene fatto nella maggior parte dei casi è affezionarsi magari a qualche tools, a qualche strumento, a qualche piattaforma, a qualche autoresponder, a qualche non lo so, tipologia di content, magari, che però ci porta via tantissimo tempo nella fase di creazione, di editing e via dicendo, e che però non ci porta un vantaggio competitivo sul mercato e via discorrendo. E l'esercizio che io ti consiglio di fare al termine di questo video è proprio andare a capire quali sono quelle cose che puoi andare ad eliminare, che sono presenti all'interno della tua vita, che sono presenti all'interno del tuo business e che sono presenti e sono lì come se fossero dei fantasmi. Cioè, tu sai che sono lì, a un certo punto ti dimentichi che queste robe sono lì e ti ricordi dell'importanza di queste cose a livello emotivo solamente quando qualcuno ti dice: oh, ma questa roba qua la usiamo ancora? Il tuo cervello dice: cazzo, sta roba mi ero anche dimenticato di averla. E poi il tuo cervello dice: cazzo, però questa roba ti ricorda quello. Sì, lo dobbiamo avere, perché non si sa mai. Ecco, questo non si sa mai purtroppo crea casino. E per una casa crea il bordello nel momento in cui ti devi trasferire, e all'interno di un business crea un bordello nel momento in cui devi andare più veloce. E un po' come avviene con le macchine da corsa. Le macchine da corsa, che cosa si fa? Nelle macchine da corsa ci sono delle cose che vanno tolte per permettere alla macchina di andare più veloce. E l'aria condizionata sicuramente serve ad una macchina, tuttavia non è funzionale per la macchina che deve andare forte, che deve andare veloce, che deve vincere una gara. E quello che è la radio è fondamentale magari per una macchina, ma non è funzionale per una macchina che deve andare veloce. E quindi che cosa si fa all'interno delle gare di corsa di macchine? Si vanno a togliere tutte le cose superflue, si vanno a togliere magari i sedili del passeggero perché magari non servono, si vanno a togliere tutte le cose internamente che danno peso alla vettura, insomma si toglie tutto quello che non è funzionale all'obiettivo che la macchina deve raggiungere, ovvero andare più veloce possibile e permettere al guidatore, al pilota, di destreggiarsi in mezzo magari alle altre macchine concorrenti per cercare di vincere quella che è la gara. Poi la seconda cosa che ho imparato e che sto imparando durante questo trasloco è l'arte di delegare ciò che ti può togliere un sacco di tempo. Ho scritto un post qualche giorno fa su Facebook dove un po' ho raccontato quali sono stati i miei 5 traslochi passati e come li ho vissuti e quanto hanno impattato sulla mia vita in quei mesi. Perché sicuramente non avevo denaro, non avevo soldi, non avevo esperienza, e quindi ho commesso tutta una serie di errori che magari la maggior parte delle persone commette quando si deve trasferire, e che ovviamente che oggi mi danno un ricordo veramente brutto di tutti quei traslochi che ho vissuto. E l'arte di delegare è una cosa che ovviamente la maggior parte delle persone fa fatica a fare, ma non fa fatica a fare perché gli manca magari il denaro per poter pagare qualcuno che faccia qualcosa che tu non vuoi fare, o che è meglio che tu non faccia perché è meglio che tu rimanga focalizzato su quelle che sono le cose più importanti all'interno della tua vita, all'interno del tuo business. Ma nella maggior parte dei casi le persone non delegano qualcosa perché non si fidano, e questo accade per i traslochi, accade anche nelle aziende, accade anche magari nei business. Ricordo perfettamente il momento in cui ho iniziato a delegare la scrittura dei miei articoli sul blog a Carlos. Carlos era un mio studente, e mi ricordo che facevo veramente tanta fatica a dare qualcosa che doveva uscire con il mio nome in mano a qualcuno che però non ero io, ok? E ricordo benissimo la frustrazione che provavo nel voler delegare, perché non potevo più prendermi cura magari in quel momento degli articoli del blog, ma dovevo magari focalizzarmi sulla crescita aziendale e avevo una fottuta paura che Carlos, per quanto magari in quel momento io avessi visto del buono in lui, quindi avessi visto in maniera lungimirante la persona, il copywriter che poteva diventare, non era comunque Mico Sentino. Quindi dicevo, cacchio, ma questa persona magari deve scrivere qualcosa, poi sbaglia, poi devo andare lì a rivedere le cose, va a finire che invece che velocizzare il processo di pubblicazione degli articoli lo rallento, perché magari Carlos scrive, poi io devo rifare tutto quanto e insomma si crea più casino che altro. E quindi ricordo che avevo fatto veramente fatica all'inizio. Tuttavia la cosa che ho imparato è dare fiducia alle persone a cui stai delegando qualcosa, indipendentemente dalla persona che è, ovviamente purché questa persona sia qualificata in qualche modo e che tu ci abbia visto del buono affinché porti a compimento quello che tu gli stai delegando, quindi il lavoro che gli stai delegando, è una delle cose più importanti che devi fare. Quindi io che cosa ho fatto? Per questo trasloco ho dato totale fiducia a 6 ragazzi che erano anche stranieri, quindi questo sicuramente per un italiano è qualcosa che può erigere delle barriere devastanti e voi provate a immaginare, no, tutta la diffidenza che c'è magari con le persone che vengono dalla Romania, dall'Egitto e via dicendo, perché magari la TV, i media ci dicono solamente il brutto di questi popoli e ciò che le persone cattive che vengono magari da queste realtà fanno all'interno magari del nostro paese, e non dicono ovviamente che ci sono anche altre persone che invece fanno del bene, che aiutano altre persone, italiani soprattutto, a fare determinate cose che magari loro non hanno assolutamente voglia di fare. E quindi noi ci siamo affidati ad un'agenzia, tra l'altro mi sento anche di nominarla, non per pubblicità o che, ma perché veramente ci siamo trovati bene. Com'è che si chiamava?
Easy Roma,
quindi se abitate a Roma sicuramente è un'ottima azienda a cui affidarsi se dovete fare dei traslochi. E ci ha mandato questi 6 ragazzi che in 4 ore hanno praticamente impacchettato tutto quello che avevamo in casa, dai vestiti, hanno smontato i letti, hanno rimballato i letti e via dicendo, e 4 ore dopo avevano praticamente svuotato la nostra casa, caricato un furgone enorme con tutte le robe che avevamo, si sono fermati da McDonald's a mangiare. Quindi prova a immaginare anche qua, no, la fiducia che tu devi riporre nelle persone a cui deleghi qualcosa. Si sono fermati con il furgone a McDonald's a mangiare senza di noi, quindi l'appuntamento era nella casa nuova. E qui una persona normale che cosa direbbe? Una persona normale direbbe, ma se poi mi fottono le robe, ma se poi questi se ne vanno, alla fine quanto vuoi che li paghino queste persone qua? Gli conviene magari portarsi via a casa e rivendersi tutte queste robe qua, si fanno sicuramente un anno di stipendio, che effettivamente è così, se teniamo in considerazione le cose che hanno preso, imballato e messo sopra il furgone, probabilmente si facevano molti più soldi di un anno di lavoro di ciò che stanno facendo adesso, ok? Invece tu riponi quella che è la fiducia, perché sai che non tutti sono persone cattive, ma ci sono persone buone e persone cattive, e anche le persone cattive tante volte non fanno cose cattive perché sono cattive, ma fanno cose cattive perché sono portate a fare cose cattive. Quindi bisogna sempre guardare la fonte originaria da cui parte una determinata azione. E amore, quanto sono filosofo in questo video, hai visto? Pazzesco, ti stai stupendo di me, hai visto? E cosa stavo dicendo? Ah sì, che erano da McDonald's e dovevano andare ovviamente poi a casa. Ci siamo visti a casa e che cosa è successo? Praticamente in 3 ore hanno rimontato tutto quanto nelle postazioni in cui Vale gli ha detto che dovevano essere rimontate, quindi il letto giù in sala, cioè il letto giù nella nostra stanza da letto nel piano di sotto, e la scrivania doveva andare nel piano di sotto dove andrà il mio studio, poi invece il tavolo della cucina andrà sopra, il divano l'hanno rimontato e l'hanno rimontato sopra dove ci sarà la... Sono un po' dislessico, dove ci sarà la... come si chiama? Il salone, perdonatemi. Dove ci sarà il salone e via dicendo. Insomma, hanno rimontato tutto quanto e dopo 3 ore e mezza avevano praticamente finito tutto. Ci hanno ovviamente lasciato tutti gli scatoloni con i vestiti, con tutte le robe che ovviamente poi dovremo andare a togliere dai pacchi e porre all'interno dei nostri armadi e via dicendo. Ma tutte quelle cose che erano montate e che hanno rismontato, le hanno dovute rimontare nuovamente, le hanno messe dove Valentina gli ha detto che dovevano andare. Quindi questo ovviamente mi ha fatto pensare ulteriormente, no? Perché nel momento in cui tu deleghi hai anche il tempo di pensare a queste cose qua. E io vedevo questi ragazzi che si facevano un culo della Madonna e il primo pensiero che mi è venuto è: io non farei questo mestiere nemmeno se mi pagassero veramente migliaia e migliaia di euro ogni singolo giorno, ma non perché io non abbia voglia e denigri questo tipo di lavoro, ma perché è veramente un lavoro stancante che loro facevano assolutamente col sorriso, quindi tanto di cappello, e veramente sono sempre felice quando vedo persone lavorare in maniera contenta e fiere di quello che stanno facendo, tra l'altro gentilissimi e via dicendo. Quindi la seconda cosa che ho pensato è: cazzo, queste persone qua stanno veramente facendo quello che devono fare in maniera super professionale, e quindi ecco perché io in questo momento sto riuscendo a pensare a qualcosa che non è: oddio, dove avranno messo le mie robe e via dicendo. Tra l'altro, tra tutte le altre cose che hanno messo c'erano le scatole dei miei orologi e via dicendo, che comunque sono cose che valgono molto e che comunque poi ieri ho ritrovato perché mi servivano per alcune cose e niente. Quindi questa è una cosa molto importante, l'arte del delegare è la cosa più importante se volete spostarvi al prossimo livello. Ci sono fasi in cui dovete delegare e fasi in cui non dovete delegare. L'errore che viene fatto, come ho detto prima, è o non delegare perché non ci fidiamo delle persone, oppure delegare troppo e delegare ciò che noi non conosciamo. Uno degli errori che io ho fatto in passato è delegare le campagne pubblicitarie, dopo 4 mesi che facevo questo lavoro, a una web agency che ci ha fatto firmare un contratto di circa 13.000 euro e tra l'altro anche abbastanza famosa come web agency, ma vabbè, non voglio fare nomi né niente. E queste web agency dovevano semplicemente fare il lavoro che all'epoca facevo io e Gabbo mi aiutava, che era quello delle Facebook Ads e la SEO. Avevamo firmato questo contratto a 12.000 euro pagati subito in anticipo, dovevano partire con il lavoro. Fatto sta che non sono mai partiti, abbiamo iniziato a sollecitare la partenza, loro ci avevano detto che erano partiti soprattutto dal lato SEO e non dal lato Facebook Ads, ma lato SEO io non conoscevo assolutamente un cazzo, e praticamente per 4 mesi ci hanno perculato dicendo che stavano lavorando alla SEO, cosa che invece poi abbiamo fatto analizzare, non stavano assolutamente facendo nulla. Abbiamo iniziato a sollecitare tramite vie legali, fatto sta che dopo qualche giorno questa società ha dichiarato fallimento, questa succursale della società primaria ha dichiarato fallimento, e quindi noi l'abbiamo riccamente preso al culo. Ma l'errore principale che è stato fatto da noi qual è stato? È stato fidarci e delegare qualcosa che noi non eravamo ancora maestri nel fare. Quindi sì, eravamo abbastanza bravini con le Facebook Ads, ma per quel che riguarda la SEO non sapevamo assolutamente nulla, quindi la gente poteva tranquillamente prenderci per il culo. Ecco perché l'errore del delegare troppo è sbagliato quando delegate qualcosa che voi non sapete fare. E le persone che cosa fanno? Entrano all'interno di questo loop, dicono, e immagino l'imprenditore tipo, soprattutto per quel che riguarda l'infomarketing, che cosa fa? Dice: ok, io voglio delegare subito la lead generation di quella che è la mia azienda, perfetto. Ma loro non hanno mai fatto lead generation e quindi si affidano a qualche azienda magari che promette leads in maniera devastante ogni singolo giorno. Ah, leads caldi, via, ogni singolo giorno leads caldi, leads caldi, leads caldi. Loro non capiscono un cazzo, si fanno prendere per il culo, pagano soldi pesanti, si rendono conto dopo 4-5 mesi che pagano che non arrivano clienti, e quindi che cosa dicono? Vedi, delegare va vedi, delegare è totalmente sbagliato, quindi basta, non delego più. Non hanno il tempo per imparare a fare lead generation, oppure non hanno il tempo o non hanno la voglia di fare in modo che una persona del loro interno impari a fare lead generation per rannare quelle che sono le pubblicità e portare ovviamente il cliente all'interno dell'azienda, e quindi smettono totalmente magari di fare quella cosa che dovrebbe essere prioritaria magari per un'azienda, ovvero l'acquisizione contatti, il flusso di acquisizione, il flusso di clienti in entrata per un'azienda è ovviamente fondamentale, la linfa vitale di ogni singola azienda, oltre ovviamente quello di continuare a nutrire il cliente, fare in modo che paghi sempre di più e ripetutamente all'interno della vostra azienda per aumentare quello che è il valore dentro l'azienda stessa. E intanto ragazzi c'è un diluvio universale che io non c'è, è una roba pazzesca, pazzesco, Ragazzi, riprendo il video appena si calma un po'. Ok, la terza cosa che ho imparato, e come puoi vedere in questo preciso momento sono sommerso dagli scatoloni al piano di sotto, dove sarà il mio studio e la stanza da letto. La terza cosa che ho imparato è la capacità di avere sia una visione sia una strategia per raggiungere quella visione. Vuol dire che quasi tutti, nella maggior parte dei casi, commettiamo un errore madornale ogni volta che vogliamo fare qualcosa per raggiungere un determinato risultato, no? Che sia esso mettere a posto una stanza, una casa, o che sia magari far partire il nostro business o sistemare magari l'azienda che in questo preciso momento non sta andando proprio come vogliamo che vada. E l'errore è proprio quello di sottovalutare ciò che possiamo fare oggi che può avere un impatto devastante nel lungo periodo. O errore ancora più grande è quello di enfatizzare in maniera veramente stratosferica quelle che sono le singole cose che noi dovremmo fare. Mi spiego meglio. Io in questo preciso momento sono sommerso dagli scatoloni, no? Tuttavia ho la mia visione di come questa stanza diventerà, di come questo piano di sotto della casa diventerà nel momento in cui questi scatoloni non saranno più qui, saranno incendiati, non lo so dove andranno a finire, e tutte le robe saranno all'interno degli armadi e qui ci sarà il mio studio e via dicendo. Quindi ho una visione d'insieme di come questo piano sarà nel momento in cui non ci saranno più queste scatole in giro, ok? Quindi nel momento in cui avremo finito il nostro trasloco. Dall'altra parte è ovvio che la prima cosa che mi viene in mente guardando tutto questo casino è: santo Dio, non finirò mai, non so neanche da dove partire. Perché? Perché vedo troppe cose. Vedo la scatola dei vestiti, la scatola che contiene le cose che avevo sotto il letto, la scatola dello studio, i libri e tutto quello che avevo nei cassetti dello studio e via dicendo. Insomma, vedo veramente un casino e non so da dove partire. Quindi ho la mia visione, so che posso raggiungere quella visione di piano bellissimo col mio studio, la stanza da letto, tutto ordinato, tutto figo, tutto arredato e via dicendo, ma in questo preciso momento l'unica cosa che il mio cervello riesce a vedere è il casino, e il casino purtroppo genera inattività. Inattività perché? Perché quando tu pensi di avere troppe cose da fare e non sai da dove partire, preferisci stare fermo piuttosto che cominciare da un passo. E questo è un po' il problema che la maggior parte delle persone ha quando vuole avviare un'attività di infomarketing. Sa perfettamente che ci sono tante cose da imparare, sono tante competenze da imparare, e quindi quello che fa è fermarsi davanti alla staccionata guardando a tutte quelle che cose che dovrebbe fare ma che in questo momento non è in grado di fare. Quindi pensa che l'unico modo per poter avere veramente un'attività redditizia con l'infomarketing sia avere immediatamente dalla mattina seguente tutte le competenze che servono per far partire, per guadagnare grazie al web, grazie alla propria passione, proprio utilizzando le strategie di infomarketing. E si dimentica che tutte queste competenze si imparano lungo il viaggio, si imparano durante il viaggio, e che per cominciare non occorre avere tutte quelle che sono le competenze che magari io stesso oggi ho, perché quando sono partito 4 anni fa non avevo queste competenze, non sapevo fare nulla rispetto a tutto quello che so fare oggi. Sapevo semplicemente una cosa: che per riuscire a creare un mio business avrei dovuto guardare i problemi di un mercato specifico e cercare di capire come io potevo risolvere quei problemi. Quindi ti faccio un esempio: io all'epoca facevo un'attività di network marketing, e nel momento in cui mi sono messo ad analizzare quelli che erano i problemi di tutti i networker, e ho iniziato a scrivere che non avevano contatti, non avevano clienti, avevano rotto le palle ad amici e parenti, avevano fatto terra bruciata, non sapevano fare le presentazioni, non sapevano muoversi sul web e via dicendo, avevo raccolto circa 15-16 problemi che in quel preciso momento i networker avevano. E quello che ho fatto è andarmi a trovare delle soluzioni di come determinate persone, magari dall'altra parte del mondo, stavano risolvendo quei problemi. Alcuni problemi io li stavo già risolvendo e sapevo già come risolverli, altri sono semplicemente andato a guardare dall'altra parte del mondo che cosa stavano facendo per risolvere magari la mancanza di contatti, o che cosa stavano facendo per risolvere la scarsa capacità di comunicazione, per risolvere la scarsa capacità di leadership. E quello che ho fatto è cercare di apprendere tutte queste competenze, tutta questa conoscenza, applicarle in prima persona sul mercato e
sulla base dei feedback che io ricevo, andavo a rimodellare un po' come il cubo di Rubik quello che era il mio input che avevo messo all'interno del cervello. Ok? Quindi quello che ho fatto è semplicemente prendere un input, metterlo dentro il mio cervello, processarlo, metterlo sul mercato, prendere dei feedback e rimodellare l'input per fare in modo che questo processo fosse continuato in eterno a migliorare quello che era il mio prodotto finale, ovvero il risultato che la mia azione poteva portare sui miei clienti. E questa era l'unica cosa che io sapevo fare. Ecco perché, se in questo preciso momento vuoi avviare un'attività di info marketing, oppure magari hai già un'attività imprenditoriale, sei già un professionista e hai bisogno di clienti, l'unico modo per poter veramente avere clienti è imparare le strategie di info marketing. Ma non devi imparare tutto da subito, perché se pensi di dover imparare il copywriting, le Facebook ads, di dover posizionare, di parlare di branding, di parlare di pricing, parlare di comunicazione, leadership, vendita dal vivo, vendita offline e via dicendo, non parti mai perché vedi troppe cose, vedi troppi scatoloni e per quanto la tua visione di insieme possa essere stupenda, quindi il tuo obiettivo, la tua missione possa essere stupenda, ti viene bloccato tutto quanto dalla tua scarsa capacità di cominciare con un passo. Quindi, per semplificarti il tutto, quello che ho fatto è creare un webinar. Questo webinar ha la durata di circa 3 ore e un quarto, 3 ore e 20, dove alla fine rispondo anche alle domande. Il webinar è live, lo tengo ogni singola settimana. Tra l'altro, qui in basso puoi trovare tranquillamente quello che è il link per iscriverti al webinar e selezionare qual è l'orario migliore che tu preferisci. Ma perché un webinar di 3 ore? Allora, punto numero 1. Perché non voglio gente che perde tempo, ok? Un webinar di 3 ore implica ovviamente che tutti gli studenti che entreranno all'interno di questo webinar saranno persone che saranno altamente motivate a capire quali sono le mie strategie di info marketing che oggi mi permettono di acquisire clienti ad alto costo in maniera prevedibile ogni singolo giorno, che sia Natale, Capodanno, Pasqua e via dicendo. Ok, quindi già la durata del webinar è squalificante di sé. Okay, cioè è squalificante nei confronti di chi magari non vuole applicarsi per 3 ore ad apprendere delle competenze che io do in maniera gratuita. E per quanto io in questo preciso momento stessi, no. E per quanto io in questo preciso momento stia regalando questo webinar gratuito, questo webinar in realtà non è gratis. Cioè, mi spiego meglio, è gratis perché non paghi nulla e potenzialmente 3 ore e mezza di webinar potrei tranquillamente farle pagare 1 migliaio di euro, ok? Per tutte quelle che sono le informazioni che metto all'interno. Tuttavia, questo webinar non è gratis per un semplice motivo. Perché quello che ti ha richiesto è ovviamente il tempo. E il tempo, dal mio punto di vista, oggi è la moneta più importante che noi abbiamo a disposizione. Purtroppo, però, la maggior parte delle persone preferisce pagare tante volte e anzi, preferisce. Purtroppo, però, la maggior parte delle persone preferisce tante volte risparmiare denaro per fare qualcosa che gli porta via più tempo, dimenticandosi che quando un giorno arriveremo, ce lo auguriamo, a 90, 95, 96 anni, quello che noi vorremmo in quel preciso momento non sarà 1 euro in più, 2 euro in più, 100 euro in più o 1.000 euro in più. L'unica cosa che vorremmo in quel preciso momento sarà semplicemente un altro giorno. E solo lì, solo andando avanti nel tempo, ci rendiamo conto che il tempo è realmente la moneta più importante che noi abbiamo. Ecco perché il webinar, per quanto in questo preciso momento io te lo presenti gratis, devo anche dirti che non è gratis, perché devi investire il tuo tempo, 3 ore del tuo tempo, per apprendere quelle che sono le strategie che io ti rivelo all'interno di questo corso. E proprio perché so che tu mi dovrai pagare con il tuo tempo, ho inserito all'interno di questo webinar delle strategie veramente uniche e sono gli stessi identici passi, lo stesso identico modello che ho utilizzato io partendo da zero e che mi ha permesso di creare un'azienda da oltre 4 milioni di euro. Non è stato semplice, non è stato facile, non ti dico che ti basterà premere un pulsantino magico per diventare ricco, ti dico però che se ti farai il culo nella giusta direzione, direzione che ti ho preparato io, allora il successo sarà per te garantito. Quindi io sostanzialmente in questo video volevo un po' condividere questi giorni, questa settimana molto paradossalmente stressante, ma mi sta veramente insegnando tanto, molto di più di tanti corsi che magari in passato ho comprato sulla gestione emotiva, sull'organizzazione e via dicendo. Quindi spero insomma di esserti stato utile, spero che questo video ti sia piaciuto e domani partiremo per Dubai. perché partiremo per Dubai? Perché la prima domanda che potresti farmi in questo momento è: ma Mick, scusami, perdonami, sei incasinato, sei sommerso dagli scatoloni, non ti è arrivato l'omino del gas, ti ha bucato 3 appuntamenti e ancora non è arrivato e non abbiamo il gas. Quello del frigo ha bucato 2 appuntamenti e non è arrivato e quindi abbiamo disdetto l'ordine e abbiamo comprato un altro su Amazon. E via dicendo, insomma, hai tutti questi casini e prendi e parti con Vale e andate a Dubai. Sì, perché una delle cose che ho imparato è cercare di mettere insieme i momenti stressanti, come magari il momento del trasloco, con dei momenti di relax. Mentre anni fa avrei vissuto veramente male questo periodo e probabilmente l'avrei vissuto molto 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 peggio di come lo sto vivendo oggi, quello che oggi ho voluto fare e che ho imparato ovviamente frutto di esperienze passate è cercare di tenere il livello emotivo e il mio mindset sempre stabile, sempre su una motivazione molto alta, con il massimo focus su quello che per me è importante, che in questo preciso momento è sicuramente il mio lavoro, quindi i miei studenti, ma anche la mia vita privata, quindi come noi dobbiamo strutturarci tutto quanto. Ma so anche che la mia vita privata non può andare bene se nella vita lavorativa vado di merda e viceversa, ok? È tutto collegato, è tutto connesso. Questa è una cosa che devi assolutamente capire. Ci sono persone che magari si dedicano troppo da una parte ma poi sono scontente dall'altra, quindi un cane che si morde la coda e via dicendo. C'è chi magari lavora troppo ma poi non si dedica a quello che dovrebbe fare all'interno della vita privata, e tutto si rispecchia come uno specchio su quelle che sono le cose che devi fare. Insomma, perdonami, sono anche un po' dislessico, sono un po' stanco, guarda i miei capelli, non ho luce, sono dietro le scale, insomma un po' di casino, ma poco importa. Quello che ci interessa in questo video è veramente avere una chiacchierata tra amici e cercare di prendere un po' di spunti da tutto quello che sto imparando. E quindi, ripeto, abbiamo cominciato dal prendere un hotel, quindi in questo momento non stiamo vivendo nella nostra nuova casa che ovviamente abbiamo, cioè casa nostra, per la prima volta posso dire casa nostra, ma abbiamo preso un hotel. E perché abbiamo preso un hotel? Perché so perfettamente e ho pianificato in anticipo che durante il giorno sarebbe stato un periodo molto stressante, sarebbero state delle giornate molto pesanti di probabili incazzature perché magari tante cose non andavano bene, via dicendo, vedi il gas, vedi il frigo e altre robe. Ma e quindi che cosa ho detto? Ho detto: se durante il giorno vivremo questo livello di stress, voglio che nel pomeriggio, tardo pomeriggio, la sera, quando torniamo in albergo, ci sia la spa, ci sia il modo per rilassarsi, ci sia una palestra e via dicendo. Quindi abbiamo cercato di integrare quelli che sono periodi di relax a periodi molto stressanti. Tant'è che domani, come ti ho detto, partiremo per Dubai proprio perché? Perché ci rendiamo conto che quello che potevamo fare in questa settimana lo abbiamo fatto. Alcune cose sono andate bene, altre non sono andate benissimo, non sono andate come avevamo pianificato perché purtroppo sono fuori dal nostro controllo. E quindi quello che abbiamo fatto è decidere di partire domani per resettare un attimo quella che è la nostra testa, per resettare quelli che sono i nostri pensieri, per ricaricarci emotivamente, per rilassarci anche e per permetterci ovviamente di gestire quelle cose che possono essere gestite a distanza mentre siamo magari al sole a sorseggiare un cocktail o a sorseggiare magari un succo di frutta, ma con i piedi a mollo e in riva al mare. Quindi e questo penso che sia il miglior modo in questo preciso momento che puoi avere anche tu per superare, per vivere meglio quelli che sono periodi molto difficoltosi. Cioè cerca di metterti nelle condizioni prima possibile di alternare periodi di alto stress a periodi di relax. Molte persone fanno l'errore di aspettare troppo prima di concedersi il relax e magari passano 3, 4, 5, 6 mesi molto stressanti pensando vabbè dai resistiamo che poi quest'estate andiamo in vacanza, che poi a gennaio andiamo in vacanza, resistiamo, ormai stiamo arrivando. Il problema però qual è? Che quando tu resisti così tanto a lungo, quando poi arrivi effettivamente al momento di relax dove dovresti veramente rilassarti, periodo che ovviamente aspetti da tantissimo, quello che accade è che non fai altro che pensare a come sarà la tua vita, come riprenderà tutto quanto nel momento in cui tornerai a lavoro. Quindi praticamente passi i primi 2 giorni che dici ah che bello, mi rilasso, il terzo giorno comincia a dire oddio siamo già a metà settimana, tra un po' inizierò, e il giovedì, venerdì e sabato e la domenica soprattutto comincia a sentirsi sempre di più quella che è l'ansia del lunedì che arriverà e quindi il lunedì, dove tornerai a lavoro e tutto riprenderai, dovrai stringere i denti per altri 4, 5 mesi, 6 mesi, stressarti e solamente dopo rivivere la stessa identica situazione. Quindi questo è un po' il mio pensiero, spero che possa esserti utile. Se ti è piaciuto questo video, lascia qui un commento. Spero di vederti vivamente all'interno del webinar che terrò questa settimana, il link lo trovi qui in basso, quindi che dire, spero ti sia piaciuto questo video. Amore, quanti cazzo di scatoloni abbiamo?